Ora sfumiamo la musica, rientriamo in diretta per il secondo approfondimento di questa mattina. Siamo al telefono con Chiara Cruciati, giornalista del Manifesto. Ciao Chiara, ci senti?
Ciao, sì, vi sento, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te. Insieme a te appunto volevamo un po' approfondire quello che sta succedendo nelle ultime settimane, cioè l'offensiva, così la possiamo definire, diplomatica della Turchia, che si inserisce all'interno delle dinamiche del conflitto in Ucraina. E tra l'altro, mentre noi facciamo questo approfondimento, è uscita la notizia che è in corso in questo momento un incontro ad Ankara tra Lavrov e Cavusoglu, ministri degli esteri di Russia e Turchia, che discutono dei corridoi del grano. Quindi insieme alla domanda generale, magari ti chiedo anche sullo specifico questo incontro, quanto può essere importante, come si inserisce nel generale.
Sì, come abbiamo visto in questi ultimi mesi di invasione russa dell'Ucraina, la Turchia ha subito avuto un ruolo molto, diciamo, da protagonista, o almeno ha cercato di ritagliarselo, il ruolo di mediatore tra i due paesi, anche forte, insomma, dell'alleanza poi di fatto che ha sempre mantenuto con Mosca, e ha già ospitato diversi incontri, cosiddetti colloqui di pace tra virgolette, e adesso invece si sta inserendo anche in maniera piuttosto prepotente, diciamo, nella questione del grano, che è una di quelle che più preoccupa la comunità internazionale, ma non soltanto occidentale, anche i paesi africani, medio orientali, su cui poi pesa di più il blocco delle esportazioni da Russia e Ucraina. Quindi su questo aspetto la Turchia è protagonista anche grazie alla sua posizione strategica, perché poi è quella che per la Convenzione di Montreux controlla gli stretti sul Mar Nero, che quindi gli permette di inserirsi in questo, appunto ponendosi come garante di un eventuale sblocco delle esportazioni. E questo da una parte, insomma, dovrebbe attirare un pochino l'attenzione soprattutto di chi segue quelle che sono le manovre turche da tanto tempo, perché è chiaro che attraverso questo ruolo di mediazione che cerca di ritagliarsi non solo mantiene stretti i rapporti con Mosca, ma soprattutto si presenta agli occhi della NATO, dell'Occidente, come un player importante a cui magari garantire impunità in altri scenari, pur di appunto di garantirsi una mediazione che in questo momento Erdogan sta conducendo, e lo sta facendo anche, io penso, con una certa intelligenza.
Questa è una mossa di Erdogan, della Turchia, di soft power. È molto importante quello che stanno facendo, e insomma, cosa chiede in cambio Erdogan? È un esempio di cosa chiede in cambio, è quello che è avvenuto anche in questi giorni in Svezia, e di cui tu hai anche parlato sul Manifesto.
Erdogan lo ha esplicitato, insomma, lui stesso rispetto alla questione dell'adesione di Svezia e Finlandia alla NATO. Lui accusa questi due paesi di essere una sorta di stati santuario per il PKK, cosa che tra l'altro non è, e quindi ha posto come condizione affinché, insomma, possa togliere il veto all'adesione di Stoccolma e Helsinki all'Alleanza Atlantica, da una parte la fine del sostegno alle YPG, ovvero alle unità curde che si ispirano al PKK in Rojava, le forze di autodifesa, ma soprattutto, e questo vorrei sottolinearlo, la fine dell'embargo militare che sia la Finlandia che la Svezia avevano stabilito nel 2019, dopo che la Turchia aveva invaso e occupato un pezzo di Siria del nord-est. A questo si aggiunge, quindi dalla parte dell'embargo, dall'altra la consegna di persone che Ankara ritiene essere membri o comunque sostenitori del PKK e che hanno trovato asilo in Svezia e Finlandia. Ma questi, diciamo, sono aspetti di un quadro più generale. Quello che la Turchia sta cercando è un via libera definitivo alle operazioni militari, all'allargamento delle operazioni militari che intende condurre contro la Siria del nord-est, e non solo qui attraverso nuove armi che potrebbero arrivare, ma anche attraverso un sì diplomatico, soprattutto da parte degli Stati Uniti e della Russia. Quindi in realtà le sue mire sono più ampie. Dal 17 aprile, la Turchia sta conducendo un'operazione militare nel nord iracheno e continua a bombardare con i droni il Rojava, e adesso, insomma, l'ha detto lo stesso Erdogan e i suoi ministri, l'intenzione è quella di allargare l'operazione nella Siria del nord-est per prendersi altre città e quindi chiudere un po' quel corridoio di terre che sono al confine tra Siria e Turchia. E lui sa di avere in mano delle carte da giocarsi, e a quanto pare, almeno a sentire le dichiarazioni anche del segretario generale della NATO Stoltenberg, sembra che questo via libera possa giungere a breve. E quindi niente, insomma, sembra che Erdogan veramente sia il gatto dalle sette vite, ogni volta riesce a infilarsi nelle contraddizioni occidentali per portare a casa quello che gli interessa.
Senti, io avrei una domanda forse un po' ingenua che però mi frulla un po' nella testa. Sembra che, appunto, come hai detto tu, Erdogan sia un gatto dalle sette vite, che il suo potere sia diplomatico che militare, che insomma di bilanciere sia sempre più evidente, no? Anche appunto a causa dello scoppio della guerra in Ucraina, dell'invasione russa. Però io ti faccio una domanda al contrario, cioè che cosa rischia invece la Turchia in questo esporsi e in questa esplicitazione così forte, in qualche modo, del suo potere sia militare che diplomatico? Cioè che cosa rischia di perdere in termini di equilibri geopolitici o in termini di dinamiche interne? Nel senso, è per avere anche un'altra voce su quanto è forte realmente oppure no, insomma, il potere di Erdogan e quanto possa... non lo so, ad esempio vacillare sotto certi punti di vista o quanto possa esporsi in questo momento?
Ma questa è una domanda giusta, nel senso che molto spesso noi guardiamo la Turchia come un gigante dal punto di vista appunto militare e strategico in tutta l'area medio orientale. In realtà è un po' un gigante con i piedi d'argilla, nel senso che la Turchia in questo momento, ma ormai lo è da qualche anno, e quando dico Turchia intendo il governo turco, è in un'enorme difficoltà interna e questo non può che avere riflessi anche fuori. La Turchia è in una situazione socio-economica terribile, le politiche economiche portate avanti in questi anni, in questi decenni dalla KP, il partito di Erdogan, hanno provocato un'impennata della svalutazione della moneta, hanno provocato un'inflazione che in questo momento sembra essere a tre cifre, si parla di un 150% di inflazione, una disoccupazione molto alta, soprattutto tra i giovani, e quindi la situazione interna turca è pessima. E questo si riflette anche sul consenso politico di Erdogan. Va ricordato che l'anno prossimo la Turchia andrà alle elezioni e Erdogan non è così convinto di vincerle, anche perché le ultime giornate elettorali hanno mostrato questo consenso che via via si sgretolava. L'abbiamo visto in maniera per quanto eclatante con le elezioni amministrative di tre anni fa, quando ha perso Istanbul ed Ankara. Quindi c'è una grossa crisi interna che, come è avvenuto insomma soprattutto negli ultimi 7-8 anni, il governo turco cerca di far riflettere all'esterno, quindi generare tensioni esterne per garantirsi all'interno, quindi la solita strategia dell'uomo forte che permette al paese di resistere o di tenere anche nei confronti di un mondo esterno che molto spesso viene descritto come ostile, pure se si tratta di alleati storici come appunto la NATO ma anche la Russia. Quindi da questo punto di vista la Turchia non è un paese stabile e Erdogan si gioca molto, nel senso che da una parte sembra che queste sue offensive diplomatiche nei confronti della NATO, ma anche offensive militari nei confronti della Siria, del progetto del confederalismo democratico tra Siria e Iraq, siano sintomo di una posizione di forza. Lo sono parzialmente, nel senso che forse va letta al contrario, utilizza queste armi perché sa di non avere più quella base politica e quel sostegno interno che aveva magari 10 anni fa, quindi non è detto che poi questo si traduca in una vittoria diplomatica o militare. Probabilmente è proprio questo il momento di inserirsi, nel senso che a fronte di una sua debolezza che è resa anche proprio plastica dalle manovre diplomatiche e militari che lui fa, se ci trovassimo di fronte a un Occidente realmente democratico, probabilmente questo sarebbe il momento di metterlo un po' alle strette, cosa che invece poi non avviene. Quindi il mio timore è che queste sue difficoltà, che potrebbero effettivamente, parlo della crisi interna, portarlo ad abbandonare il potere dopo più di 20 anni, poi vengano meno perché ha un Occidente che invece lo sostiene, che ne ha bisogno. Io insomma sono sempre molto convinta che i veri cambiamenti all'interno dei paesi avvengano grazie ai conflitti sociali, ai conflitti interni, non dalle pressioni esterne. È anche vero però che insomma la Turchia ci ha dimostrato in questi anni che, anche proprio per la sua struttura politica molto nazionalista, quando sente di avere di subire un attacco da fuori, poi si compatta intorno al leader forte. Quindi stiamo a vedere. Di sicuro questo potrebbe essere anche un po' il momento per mettere in dubbio quello che sembra uno strapotere intoccabile, che è quello di Erdogan.
Sì, la situazione che hai descritto mi ha fatto pensare molto a una partita, a un gioco d'azzardo, quindi il fatto che in un momento di crisi internazionale Erdogan abbia scelto, diciamo, di rischiare molto con la prospettiva o appunto di insomma perdere molto, ovvero di fatto perdere il potere interno, oppure invece avere un forte successo sul piano internazionale, che probabilmente avrebbe anche l'effetto di riconfermare a livello interno. E la prossima domanda che mi è venuta in mente riguarda un po' gli obiettivi, perché da quello che dicevi sembra che appunto le mani lunghe dell'intervento diplomatico e di soft power di Erdogan sembra poi avere come obiettivo sempre qualcosa di strettamente locale, ovvero come dicevi tu, parlavi di Iraq, di Siria. È così? C'è di più? E se è così, perché?
Ma io qui farei...
Non so se è chiaro.
Sì, chiarissimo. Io farei un passo indietro e ritornerei al 2011. Nel 2011, come ricordiamo, insomma, iniziano e scoppiano le cosiddette primavere arabe, come le abbiamo chiamate, e la Turchia, che era stata fino al giorno prima un'alleata della Siria e del governo di Bashar al-Assad, lo abbandona, recede da questa alleanza e vede nella guerra civile siriana e dall'altra parte nella rivoluzione egiziana il modo per inserirsi e sostituirsi a due paesi che erano politicamente e culturalmente centri del mondo arabo. Quindi parte un po' da là, o comunque quelle sono state i momenti in cui Erdogan ha capito che poteva diventare il vero pivot regionale, quindi mostrarsi come il nuovo punto di riferimento politico e culturale del mondo musulmano medio orientale, e quello che ha perseguito e che sta perseguendo ormai da più di 10 anni, fallendo in parte perché non è riuscito nel suo obiettivo, perché Bashar al-Assad non è caduto, perché il sistema di alleanze intorno si è ridefinito intorno alla Russia, costringendolo poi di fatto a discutere, a parlare, a accordarsi con Mosca. Quindi quel suo piano di allargamento non solo territoriale, ma anche proprio politico e di riferimento quasi appunto culturale, immaginando un nuovo impero ottomano, non è riuscito. Non è riuscito, però dall'altra parte ha creato delle situazioni di conflitto praticamente in tutta l'area, perché la Turchia è intervenuta praticamente ovunque, appunto in Iraq, in Siria, ma anche in Libia. Quindi quello che lui ha cercato di fare e cerca ancora di fare è esattamente questo. L'anno prossimo è il 2023, moltissimi analisti parlano di questa data come una data importante, perché sono i 100 anni dall'accordo di Losanna e dalla ridefinizione dei confini dell'ex impero ottomano da parte delle potenze occidentali, e molti dicono che l'obiettivo di Erdogan sia quello di arrivare al 2023 con una nuova mappa del Medio Oriente, in cui la Turchia controlli proprio fisicamente certi territori che vanno dalla Siria occidentale fino a Mosul in Iraq, e questo di fatto lo sta facendo, nel senso che la Turchia già controlla pezzi importanti di quel territorio, violando la sovranità di due stati, e senza che poi di fatto gli venga contestato nulla, oppure se si tratta di una palese violazione del diritto internazionale. Quindi lui ha un piano che è molto più ampio e che sembra quasi antistorico, ma che poi di fatto porta avanti da 10 anni, da 11 anni, e che parzialmente è fallito, ma parzialmente no, perché poi lo vediamo, l'occupazione militare di un pezzo di Rojava è realtà dal 2018 con l'occupazione di Afrin, dal 2019 con Ghir Esqiyes e Rekanie, è realtà nel nord Iraq dove continua non solo a bombardare le montagne che sono rifugio politico e militare al PKK, ma anche proprio controllando politicamente le forze che poi lì sono attive, a partire dal Kurdistan iracheno fino a una serie di milizie che di fatto gestiscono il territorio nel nord iracheno. Quindi questo è un quadro un pochino più ampio di cui andrebbe tenuto conto, proprio dal punto di vista ideologico e politico. Questo è un po' l'obiettivo turco che cerca di realizzare in tempi sempre più stretti.
Sì, io ho ancora due domande. Una, ne hai già parlato, però ti chiedo proprio un riepilogo su quelli che ad oggi sono un po' i fronti caldi dello scontro tra Turchia e curdi, quindi tra il nord dell'Iraq, la Siria, cosa sta succedendo in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane. E poi abbiamo parlato dell'avanzata diplomatica della Turchia, che poi ha effetti sui governi nazionali, quindi se ci puoi raccontare quello che è successo ieri o l'altro ieri in Svezia. Mi riferisco ad Amine Kakabave.
Per quanto riguarda il fronte militare tra Siria e Iraq, la situazione è più o meno la stessa dal 17 aprile scorso, quando è iniziata una nuova fase della lunga operazione militare turca contro il PKK, che si è poi riverberata in diverse regioni, quindi i bombardamenti sulle regioni di Media, di Zap nel nord iracheno, l'offensiva in questo caso portata avanti attraverso unità dell'esercito iracheno contro Shengal, e poi gli attacchi che proseguono, quelli costantemente con i droni nei confronti del Rojava. Detto questo, no, fonti locali per quanto riguarda la Siria del sud-est hanno parlato nei giorni scorsi di un ritiro delle truppe russe dalle zone di Banbij e Tarrifat, che sono le due città del Rojava che Erdogan ha indicato come le prede di questo allargamento della nuova operazione nella Siria del nord-est. E questo ritiro, che sarebbe avvenuto secondo le fonti locali perché i russi hanno bisogno di uomini da inviare in Ucraina, di fatto potrebbe essere letto, andrebbe letto come una luce verde russa rispetto all'allargamento dell'operazione turca. Quindi in questo momento è una guerra a bassa intensità e una tensione palpabile. L'altro giorno, ieri, le SDF, le Forze Democratiche Siriane, che sono la federazione di unità di autodifesa della Siria del nord-est di diversa estrazione religiosa e etnica, hanno detto insomma, in un comunicato, che sono pronti a coordinarsi con il governo di Bashar al-Assad, con il regime, per poter fermare l'attacco turco. Quindi ci si sta preparando a un'operazione che sembra inevitabile, e questo ovviamente poi ha dei riflessi anche dal punto di vista politico sulla tenuta del progetto del confederalismo democratico nel Rojava, perché costruire o mantenere o sviluppare un progetto politico di quella portata sotto un attacco continuo e con un pezzo di territorio che è occupato militarmente sicuramente non è facile. Questo è uno anche degli obiettivi di Erdogan molto spesso, non soltanto attaccare fisicamente ma anche mantenere sempre le forze della Siria del nord-est su chi va là, e quindi non poter utilizzare le proprie energie per portare avanti gli obiettivi politici ma doversi concentrare sull'autodifesa. L'altra domanda era su, scusami, non mi ricordo l'altra domanda.
Svezia, Amine Kakabave.
Ah sì, ieri c'era questo voto di fiducia al Parlamento svedese, un voto di sfiducia nei confronti del ministro degli affari interni della Svezia, per questioni diciamo interne svedesi, quindi per l'aumento, così era stato definito, delle violenze, delle gang giovanili svedesi, e il governo svedese rischiava di andare sotto, quindi il ministro degli interni rischiava di essere sfiduciato, e questo significava la caduta dell'intero governo di Stoccolma. E il voto che l'ha salvato è stato appunto quello di Amine Kakabave, che è una deputata curda iraniana che vive in Svezia da quando aveva 19 anni, quindi la cittadinanza svedese, è parlamentare, era parlamentare, era stata eletta con il partito della sinistra, da cui poi è uscita, quindi attualmente è un indipendente, e non ha votato, diciamo, a favore della fiducia, ma semplicemente si è astenuta, permettendo però di non impedendo all'opposizione di raggiungere i numeri. E il suo voto era stato centrale anche per fare iniziare, per far partire il governo della Anderson, quindi è stato un voto fondamentale. Lei non è una qualsiasi, nel senso che lei è tra le persone che la Turchia aveva indicato alla Svezia come sostenitrici del PKK o membri in incognito del PKK, che quindi andava estradata. Tra l'altro, qui apriamo una parentesi, chiudiamola: lei è iraniana, non è turca, quindi non si capisce bene neanche dove dovesse essere estradata. Il suo voto prima per formare il governo, e questo in molti, ma l'ha detto lei stessa, è anche legato alla richiesta al governo svedese di proseguire nel sostegno alle forze di autodifesa della Siria del nord-est, quindi è un voto che arriva con una condizione. Il fatto che sia stata lei ieri a, diciamo, salvare il governo svedese è stato letto da molti come una sorta di prova di forza, ovvero io sono necessaria affinché questo governo rimanga in piedi, e anche perché questo governo, se vuole, voglia proseguire nell'adesione della NATO, di cui lei tra l'altro è contraria, e quindi, insomma, questo svela anche un attimo quella che è la contraddizione, l'ipocrisia del governo svedese, che ne ha bisogno per mantenersi in piedi, ma che d'altra parte non ha detto nulla quando Erdogan ne si leva la testa. Quindi, insomma, è interessante vedere poi adesso come Stoccolma proseguirà anche in quello che è un vero e proprio negoziato con la Turchia di Erdogan, perché tolga il veto.
Chiara, noi ti ringraziamo per questo lungo approfondimento, grazie per la disponibilità, e magari noi teniamo gli occhi aperti su quello che succede, e magari a risentirci.
Va bene, grazie.
Grazie mille, ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.